Rap, parole in effetto, qua cervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare, parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì? Dai potere alla parola, tu! Potere alla parola, sì? E vai con potere alla parola nella casa.
Eccoci, ciao a tutti e a tutte, questa è la nostra Radio Wombat, la nostra trasmissione della stampa rassegnata, un grande saluto caloroso a chi ci ascolta sempre con regolarità, a chi ci ascolta invece forse per la prima volta, se vi trovate per caso nelle onde medie e ci avete trovato, caso abbastanza strano e singolare, più probabile che magari vi piaccia fare degli esperimenti con la radio e andare anche a cercare le onde medie e ci avete incontrato, siete stati davvero fortunati. Noi siamo appunto Radio Wombat, una radio autogestita del movimento fiorentino. Questa è una trasmissione di cronaca locale che si chiama per l'appunto Stampa Rassegnata. Ci occupiamo di un po' di tutto e un po' di niente, essenzialmente di quello che sulla cronaca locale ci sembra interessante e segnalare, criticare, discutere e portare alla vostra attenzione, e quando c'è possibile attraversare le piazze, gli eventi cittadini come abbiamo fatto questa settimana o dare la parola a protagonisti e realtà che sono in conflitto sui nostri territori. Questo è un po', diciamo, un biglietto da visita che tutte le settimane faccio fino a questa che è la 130esima puntata della nostra trasmissione, ma è un po' obbligatorio per che magari c'è anche chi ci incontra per caso o chi ci ascolta per curiosità e o per la prima volta. Settimana questa che ha visto Firenze rientrare nella zona arancione e poi settimana di forti pressioni soprattutto da quel comparto legato alle attività commerciali, del commercio sia al minuto ma anche del, diciamo, del grosso commercio, sostenuta in questo senso anche da chi gli sta dietro, cioè i settori del capitale produttivo che da tempo scalpitano per aprire tutto per il ritorno a una normalità, e quando si dice normalità si intende dal loro punto di vista la normalità capitalistica, dove ovviamente l'economia viene prima di tutto e ovviamente anche prima della salute, e quindi i lockdown e le restrizioni ai movimenti, il distanziamento sociale, tutte le forme di insomma di misure anti-Covid che sono state adottate vengono vissute in prima istanza come un colpo e un limite alla normale libertà d'impresa, e quindi insomma in questo senso vengono contestate. Quindi grandi pressioni perché Firenze si muova velocemente verso la zona gialla che ancora non è del tutto certa per quanto riguarda gli indici del contagio stabiliti dal governo nazionale, e questa è un po' la cornice delle cronache di questa settimana, come da molti mesi d'altronde dico, perché non si può fare a meno di tenere di conto anche questi aspetti. Invece, per altri versi, insomma, vanno avanti. D'altronde la società va avanti per quella che è, con le sue contraddizioni, i suoi problemi, per alcuni aspetti nuovi, per altri storici e storicizzati, per altri ancora acuiti da quelle che sono le dinamiche legate alla pandemia. E in qualche modo vanno avanti anche iniziative come quelle che avevamo annunciato la settimana precedente, che abbiamo attraversato questa settimana e che poi andremo a trattare o a far ascoltare per quello che abbiamo potuto sentire e partecipare. Prima appunto di andare a guardare quelle che sono state le piazze del fine settimana e le manifestazioni appunto che ci sono state, vorrei puntare l'attenzione su un articolo di cronaca che certamente insomma commenta quello che è stato un fatto insomma uno tra i tanti, perché non mancano i processi di greenwashing, di pinkwashing e di tante forme di washing che assumono oggi le nostre democrazie, che appunto cercano di incartarsi dentro delle carte regalo sempre più seducenti e sempre più come dire dal volto umano, quando invece poi sono marce fin nelle fondamenta. Lo diciamo senza appunto vergogna, e ci sembra che quello che andiamo a commentare ora, prendendolo appunto da un articolo comparso nella cronaca, uno fra i tanti, perché ovviamente la notizia è stata rimpallata in più forme e sui vari giornali della cronaca locale, ma tanto per prenderne uno tra quelli più significativi, che è Repubblica, lo andiamo a guardare da qui per raccontare il fatto e per diciamo al limite commentarlo, piuttosto confrontarlo con quello che è successo anche recentemente o che continua a succedere. Si sta parlando del premio che la città riceve, niente po' di meno che dal Presidente della Repubblica Mattarella, e la Repubblica dice: Firenze, il comune premiato da Mattarella per il verde digitale. Cosa poi sia il verde digitale lo guarderemo, ce lo dice un po' il giornale, un po' no, il verde digitale è tra virgolette, però effettivamente insomma non si parla propriamente del verde quanto di una serie di processi legati alla digitalizzazione della gestione del verde. È successo che c'è stata una cerimonia online, ci mancherebbe altro, anche questa, a ricevere il premio il sindaco Nardella. Per noi è un grande onore. L'articolo poi nel suo corpo prosegue dicendo, e lo leggiamo insieme appunto per renderci un po' conto di quella che è la situazione. Il Comune di Firenze è stato premiato dal Presidente della Repubblica Mattarella per il Sistema Digitale del Verde Pubblico. Il pacchetto di iniziative realizzate per dotare il verde pubblico cittadino di una infrastruttura digitale e arrivare a una gestione più efficiente, trasparente e partecipata. Quindi il premio viene dato a tutta questa serie di misure, come si diceva, che dovrebbero con uno sviluppo del diciamo di processi web e digitali contribuire a rendere più efficiente, trasparente e partecipata la gestione del verde pubblico. Il riconoscimento è stato conferito nell'ambito dell'undicesima edizione del Premio Nazionale per l'Innovazione, Premio dei Premi 2020, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per concessione del Presidente della Repubblica Italiana. Una cerimonia quest'anno interamente online, con la presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e la partecipazione della Ministra per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, della Ministra per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano e del Presidente della Fondazione Cotec Luigi Nicolais. Quindi ora questo insomma, era l'origine, la nascita del premio, tutti i nomi ci interessano fino a un certo punto. A ricevere il premio da Palazzo Vecchio sono stati chi se non il sindaco Dario Nardella e l'assessore all'ambiente, Smart City e Innovazione Cecilia Del Re. L'amministrazione, si legge nelle motivazioni che accompagnano il conferimento del premio, è stata selezionata in quanto risultava vincitrice del premio Agenda Digitale 2019 nella categoria Agende Digitali degli Enti Locali, con l'iniziativa Firenze Green Smart City, che comprende un insieme di iniziative realizzate con la partecipazione dei cittadini per aumentare la consapevolezza sul verde pubblico, la gestione trasparente e la valorizzazione del patrimonio arboreo del comune. il progetto Firenze Green Smart City è il pacchetto di iniziative nate per portare la Smart City verso l'ambiente. Dal sistema informativo del verde pubblico alle iniziative Dona un albero e alberi associati ai nuovi nati, al sistema di irrigazione smart che consente di razionalizzare l'uso dell'acqua, un insieme di interventi realizzati grazie a fondi europei, fondi strutturali, risorse umane interne al comune, tecnologie per l'internet delle cose e partecipazione dei cittadini. È davvero un onore ricevere questo premio dal Presidente della Repubblica Mattarella, ha detto il Sindaco Nardella, un riconoscimento all'impegno di questi anni per realizzare una città sempre più verde, sostenibile e digitale, anche nella gestione ambientale. Un lavoro che stiamo portando avanti con obiettivi concreti e ambiziosi, non solo di forestazione urbana per abbattere gli inquinanti, ma anche di maggiore coinvolgimento dei cittadini nella gestione e tutela del nostro patrimonio verde. La città del dopo pandemia dovrà essere sempre più rispondente alle nuove esigenze, a partire proprio dalla sfida ambientale non più rinviabile. È una grande soddisfazione veder riconosciuto e premiato il lavoro fatto per Firenze Smart City Green, ha detto l'assessoressa Del Re, un progetto frutto della collaborazione tra Direzione Sistemi Informativi e Direzione Ambiente del Comune di Firenze. Un pacchetto di iniziative che abbiamo messo in campo per dotare la gestione del verde pubblico cittadino di un'infrastruttura digitale e arrivare a una gestione più efficiente del verde pubblico, a una maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini con dati accessibili a tutti. Abbiamo voluto anche promuovere la partecipazione dei cittadini alla cura del verde in modo da diffondere una cultura più attenta e coinvolgente alle tematiche ambientali. Questo è l'articolo. Insomma, mi sembra la ricorrenza delle parole la dice lunga poi su quelli che sono insomma i fatti piuttosto che le chiacchiere, perché appunto si ricorrono sempre gli stessi termini. Tra questi c'è quello di partecipazione dei cittadini, partecipazione dei cittadini alla gestione del verde, che è stata anche abbastanza ampia. Quando sono cominciate le abbattiture, il taglio delle alberature storiche di Firenze, si è data una certa partecipazione che si è espressa però al contrario di quello che sostiene la giunta, non nel sostegno alla loro politica ma al contrario nei tentativi di contrastarla, e tentativi che non sono affatto piaciuti alla giunta, che poi ha provveduto a inviare forze dell'ordine e a elevare, come dicono loro, anche denunce, anche penali, per alcuni episodi di resistenza che hanno fatto insomma un po' la differenza su quella che è purtroppo invece la normale acquiescenza con cui certi fenomeni vengono presi dagli abitanti, dai cittadini, dicendo anche poi che per la verità quando la mattina alle 6 o alle 7 e mezzo arriva un camion di una ditta in appalto che deve tagliare un albero e la cosa è fatta in fretta e furia perché si era così deciso di farla alla chetichella, perché a scontentare la gente poi è anche brutto, sarebbe anche difficile poi per i cittadini una mobilitazione immediata e tempestiva. Quindi insomma bisogna anche dire le cose come stanno, per dire che la gente non necessariamente è stupida o dorme, ma che anche quegli elementi tra i cittadini che sono più attivi o più magari anche avvezzi per un'attitudine personale o collettiva a rispondere alle ingiustizie, difficile si riescano a mobilitare nei tempi che un apparato che si muove in maniera militaresca, perché così è, riescano a farlo. Questo premio arriva appunto a tutta una serie di infrastrutture a servizio del verde. Vorremmo vedere quando è che tra le infrastrutture a servizio del verde ci metteremo la tutela del verde che esiste, perché appunto si va continuamente a dire che si piantano gli alberi, però le alberature storiche continuano ad essere abbattute, ed è proprio quello che nella settimana che ha visto questa cerimonia online è successo nella zona del Ponte di Mezzo, tanto per dirne una, dove si è tagliato e abbattuto i pini storici che stanno nella via del Ponte di Mezzo, con il legittimo sospetto che le abbattiture siano da una parte il proseguimento e la prosecuzione della politica di taglio e sostituzione degli alberi che va avanti da circa 2 anni, dall'altra parte che ci sia anche un nesso e un legame con le esigenze di nuova mobilità e di riqualificazione, come dicono loro, o più propriamente di ristrutturazione urbana, legate alla trasformazione dell'ex panificio militare in nuova Esselunga con annessi edifici e giardinetto, tanto perché quello ci deve essere, però parcheggio e in qualche modo anche riorganizzazione della mobilità. Questo insomma è il premio che è arrivato. Ci sembra, come ho detto, non credo bisogna ripeterlo, che la contraddizione è evidente con una serie di altre politiche che il Comune di Firenze porta avanti da tempo. Se invece ci sarà un cambio di indirizzo e che la sfida ambientale non è più rinviabile, come dice Nardella, ad ogni piesso spinto, lo vorremmo verificare laddove si parla dei veri affari che stanno al fondo delle grandi opere proposte per Firenze, prime tra tutte il nuovo aeroporto, che va a impattare su una zona fino a prova contraria verde e fino a prova contraria destinata dalla regione toscana a parco agricolo della Piana, e l'altra grande questione che è quella del sottoattraversamento TAV, che ha un impatto inferiore per quanto riguarda il consumo di suolo di superficie, ma che invece avrà un impatto ingentissimo se dovesse andare avanti l'idea dei due tunnel sotterranei di 7 km, non solo per gli scavi e quindi l'impatto urbano di questi scavi, ma anche perché lo smarino, cioè la terra che verrebbe tirata fuori per lasciare lo spazio ai tunnel, dovrebbe poi essere gestita come rifiuto speciale da stoccare in discariche, quindi occupando terreni e occupandoli con rifiuti speciali. Quindi la situazione è particolarmente a rischio, e su queste grandi opere il Comune di Firenze continua ad avere un ruolo di protagonista e di spinta nel desiderarle, nel chiederle e nel volerle portare avanti. Come questo sia conciliabile con una sfida ambientale non più rinviabile ci è assolutamente oscuro. Ovviamente non è oscuro, ma è in palese contraddizione con quello che accade, e queste manfrine e questi premi che si susseguono e sono ridondanti, perché poi sono uno sull'altro, ne abbiamo citati vari, perché si prende un premio perché se ne è già preso un altro, se ne prende uno perché non si è preso quell'altro, però si è presentato il progetto perché il premio arrivasse, quindi è tutto un gioco poi di premi e tutte queste medaglie e coppe che arrivano, credo che a un certo punto si porrà anche il problema di doverle in qualche modo riciclare per non buttarle come avanzi e come scarti. L'articolo lo abbiamo letto insieme e l'ho portato alla vostra attenzione perché credo che meriti, perché appunto il greenwashing è una delle attività nelle quali più si spendono risorse, energie e diciamo parole, ma non solo parole, quindi anche idee e riflessioni. Un altro tema sul quale il Comune di Firenze, come altre amministrazioni, non perde occasione, o più che altro in qualche modo contribuisce e lavora per costruire un'immagine che copra poi delle responsabilità oggettive di fatto, è quella della lotta al razzismo e del, diciamo, antifascismo. Un antifascismo e un antirazzismo di facciata, sui quali appunto il Comune di Firenze lavora da molto tempo e spende ingenti risorse, e che li abbiamo visti ancora una volta all'opera in questo fine settimana, quando appunto domenica 13 di dicembre è stata la commemorazione e la ricorrenza della strage di Piazza Dalmazia avvenuta nel 2011. Da questo punto di vista i giornali e la cronaca hanno fatto poco o addirittura niente, perché si è trovato pochissimo. Certamente in qualche modo è complice il fatto che la cosa è avvenuta di domenica, quindi insomma cade nel fine settimana dove l'attività dei giornali e dei giornalisti è ridotta, però nello stesso tempo ci sembra che due morti per mano fascista una sparatoria non sia per i nostri territori e per le nostre società un fatto da poco e che meriterebbe la costruzione di un discorso pubblico ben diverso e ben più serio di quello che i giornali hanno fatto per commentare la commemorazione, anche quella ufficiale. Commemorazione ufficiale, appunto, che è avvenuta domenica, mentre ben più interessante dal nostro punto di vista è stata la commemorazione, diciamo, di movimento o comunque delle forze auto-organizzate, indipendenti, facenti riferimento all'antirazzismo cittadino, che invece hanno commemorato e ricordato e attualizzato la strage di Piazza Dalmazia sabato 12 nella mattinata. In questa piazza abbiamo cercato di starci come abbiamo potuto e da quella piazza vorremmo far ascoltare almeno due interventi, quello di Pap Dia e quello della rete antirazzista fatto da Sandra. Quindi mandiamo questi due contributi direttamente dalla piazza, prese sul posto con le difficoltà anche audio del momento, un po' tra generatori e altro. Vediamo se la ripulitura che abbiamo fatto con i nostri fantasmagorici programmi e applicazioni ha dato i suoi frutti. A voi quindi la piazza di sabato 12 mattina, dove in Piazza Dalmazia appunto si ricordava Samb e Diop e non solo per quello che accadde nel 2011.
E tra l'altro il processo ancora va avanti, non è ancora finito. Dopo tanti anni le famiglie non sono ancora stati interciti a distanza di anni. Ma al di là di questo, io penso che quando è successo questo fatto gravissimo qui a Firenze, pensavamo che le cose sarebbero cambiate, pensavamo forse che il governo sarebbe corso ai ripari, modificando le leggi, inasprendo le leggi contro il razzismo, ma bisogna dirlo, dal 2013 ad oggi, nessun passo avanti è stato fatto, e anzi, stiamo tornando indietro, peggio. Oggi il razzismo e l'odio lo viviamo tutti i giorni, come se fosse una normalità. Ecco perché noi veniamo qui per dire no a questo modo di pensare, no a questo modo di esistere. Sangue e no sono vivi. Mustafa è ancora alle piagge, su una soglia a rotelle. Un ragazzo di 25 anni che la sua vita l'hanno rovinata. È stato rovinato dall'odio e dal minimizzare atti di razzismo, perché anche quando è successo questo, il fatto stesso del razzismo è stato minimizzato da tantissime istituzioni, negando addirittura di partecipare al corteo. E io penso che quel modo di dare risposta da parte della politica è un modo sbagliato. Ecco perché noi dobbiamo sempre stare in piazza, ribadire al governo ai diritti e una lotta seria al razzismo. Perché al di là dei decreti di sicurezza, come ce la spieghiamo che in un paese democratico un governo di sinistra continui a chiudere questo paese dopo 20 anni con una legge razzista che era Bossi-Fini? E tuttavia esiste, nessun governo di sinistra ha provato a rimuovere quella legge schifosa. Ma di che cosa stiamo parlando? Io penso che è urgente continuare questa lotta, perché la prima cosa da cambiare è la Bossi-Fini, che ha un modo razzista di pensare l'immigrazione. Dopodiché alla politica bisogna dire basta, la politica folclorizza l'immigrazione, non li gestisce, li folclorizza e li utilizza a questa stessa fine. E noi oggi abbiamo una destra razzista, perché tutti i giorni vediamo Giorgia Meloni con il suo odio verso gli stranieri alla televisione, che parla di un conte che guida il governo degli stranieri. E io penso che è necessario alzare la guardia, perché nel 2013, da quando sono morti i nostri fratelli, nulla è cambiato. E allora è il momento di continuare questa lotta, perché è veramente assurdo nel 2000 che una persona muore per il colore della pelle. Ecco perché è importante essere qui. Quindi vi ringraziamo tutti e che la lotta deve continuare per sempre. Grazie.
Qui come tutti gli anni, a partire dal 2011, in piazza per ricordare Samba e Diop. Non si tratta solo di ricordarli, però. Credo che questa testimonianza che tutti gli anni portiamo qui in piazza ha un significato molto più che va al di là del ricordo, nel senso che poi la memoria deve aiutarci anche a cambiare le cose, ad andare avanti e soprattutto a non mollare e non abbassare la guardia, perché in realtà il razzismo è sempre presente, anzi, come diceva Papa, forse le cose vanno a peggiorare anziché migliorare. Noi oggi come rete abbiamo portato qui in piazza lo striscione Nessuno è clandestino. È un vecchio striscione, ormai sono più di 10 anni che lo portiamo in giro e continuiamo a farlo. Perché la parola clandestino è la parola che indica proprio che esistono cittadini di serie A e di serie B, che esistono persone che possono essere scartate, che possono essere escluse dai diritti di tutti gli altri cittadini, che possono essere lasciate morire in mare, come diceva anche Leo, e comunque questo indica, questo è il razzismo istituzionale, è il razzismo che poi sfocia anche in una cultura diffusa che permette alla gente, che rende lecito anche gli atti di razzismo che abbiamo visto raddoppiare, triplicare in questi anni, da quando sono morti Samba e Diop. Gli atti di razzismo sono frequentissimi, forse lo erano anche prima, ma sono aumentati. Già qui sono stati ricordati i fatti di Macerata, l'assassinio di Iene, ma in mezzo ci sono stati una serie di piccoli atti, piccoli, non tanto piccoli, ma comunque di atti di razzismo che si ripetono quotidianamente e che non vengono neanche presi in considerazione, di cui non si sa niente. Se un cittadino straniero viene aggredito o viene maltrattato o viene escluso da certe situazioni, non se ne dà notizia. Voi sapete benissimo come i giornali trattano queste cose, perché se uno straniero compie un reato, per quanto piccolo, comparirà in prima pagina con la nazionalità dello straniero, ma se lo compie un italiano, questo non conta, in genere viene trascurato. Oppure se un cittadino straniero fa qualche cosa di particolarmente invece, diciamo, nobile o apprezzabile, non sempre viene detto. Quindi i cittadini stranieri continuano a essere trattati in un modo diverso dagli altri. E questo sì, è una cultura purtroppo che si diffonde attraverso il fascismo, che sappiamo benissimo non viene contrastato sufficientemente nel nostro paese. Anche a Firenze è aperto una nuova sede di Casa Pound, aprono le sedi e non si dice niente, aprono le sedi e li si lascia tranquillamente aprire e vivere, nonostante questa si dichiari città antifascista, medaglia d'oro della resistenza, ma poi quando i fascisti circolano e fanno le loro azioni noi non reagiamo, o meglio, cerchiamo di reagire, ma le istituzioni sicuramente non fanno quello che dovrebbero fare. Quindi il razzismo parte innanzitutto dalle istituzioni, lo abbiamo visto anche durante la pandemia. Anche durante la pandemia ci sono cittadini di serie A e di serie B, ci sono cittadini che vengono comunque curati e ci sono cittadini che non hanno questa possibilità. Ci sono cittadini che hanno una casa dove potersi isolare e proteggere e difendere, ci sono cittadini che una casa non ce l'hanno o che pure vivono in tanti, in delle strutture sovraffollate. E lì è un po' difficile mantenere le regole che ci chiedono di mantenere. Quindi questo poi quando succede qualcosa come è successo al centro di Vicofaro di Don Biancalani, la reazione è quella poliziesca, perché sono stranieri e quindi si interviene con la polizia, si interviene a chiuderli, si interviene a incarcerarli in qualche modo, senza preoccuparsi della loro salute. Allora anche questo, a un livello poi di percezione pubblica, diventano gli untori, diventano quelli che sono sempre in una situazione per cui possono trasmettere le malattie, per cui possono creare scompiglio, disordine, disturbare la vita dei cittadini, quelli normali di serie A. Tutto questo odio che circola e soprattutto questa cultura che impedisce di vedere le persone come persone, è qualcosa che purtroppo si ripete ormai da anni, così come si ripete per i morti in mare, che sono dei numeri non sono mai delle persone, tranne quando muore il bambino di 7 mesi. Allora si dice, è morto un bambino di 7 mesi, top. E tutti ci si commuove, ma insieme a lui poi sono morti tanti altri bambini, donne, uomini, e le vite hanno tutte lo stesso valore. Allora noi siamo qui per ribadire questo, le vite hanno tutte lo stesso valore, le persone sono persone, e questo alzare le barriere, i muri, non fa altro che peggiorare la situazione e insinuare anche nella percezione dei cittadini europei e italiani la sensazione che chi viene da fuori è qualcuno da tenere fuori, è qualcuno che può morire in mare, è qualcuno che può morire dentro un centro di detenzione, è qualcuno che si può ammalare e non essere curato, perché non conta, non ha diritto di venire a romperci le scatole. E questo è il razzismo che purtroppo, con cui purtroppo dovremmo fare i conti tutti i giorni, e non sempre lo facciamo. Ma oggi noi siamo qui per ricordare tutto questo e per andare avanti e per stare in guardia contro i pericoli che ci sono intorno a noi.
Oggi, come Firenze antifascista, eravamo in piazza Dalmazia per ricordare la strage avvenuta ormai 9 anni fa ad opera di Gianluca Casseri, in cui rimasero uccisi Sambe e rimase ucciso Diop. Casseri era un militante di Casa Pound, assolutamente non un pazzo, una persona isolata, come cercarono di definirlo istituzioni e media pubblici. Un militante di Casa Pound, di un'associazione neofascista, e che da tale ha sempre portato avanti il razzismo come propria bandiera e come proprio credo. Come Firenze antifascista non ci siamo mai rassegnati a credere che egli fosse un pazzo, ma era semplicemente il frutto di quello che queste associazioni hanno sempre fatto. Associazioni che vengono difese e protette dalle istituzioni, che gli hanno permesso ormai di recente di aprire una nuova sede, oltre a quella già presente in via Fruse ed altre presenti sul territorio, adesso in via del Purgatorio, con un nuovo nome, Firenze Identitaria. Per quanto in realtà si ritrattino sempre delle solite persone, da Azione Universitaria a Casa G a Casa Pound, adesso con un nuovo nome e con un solito volto, sono sempre gli stessi assassini di Piazza Dalmazia. La nostra risposta è una pratica di lotta quotidiana volta a togliere ogni spazio e ogni agibilità politica ai fascisti. Il nostro antifascismo non è quello dei salotti, dei partiti né dei tribunali, le stesse istituzioni che poi, per quanto si sciacquino tanto la bocca di antifascismo e antirazzismo, poi sono le prime ad essere conniventi coi fascisti e ad aiutarli, e inoltre a usare la propria repressione contro invece chi lotta, chi porta avanti i diritti e chi è antifascista e antirazzista in prima persona e porta avanti queste pratiche quotidianamente ogni giorno. Da quest'estate, secondo la decisione della Cassazione, come Firenze antifascista abbiamo dovuto recuperare, attraverso la grande solidarietà che abbiamo riscontrato in tutta la città, 45.000 euro per 15 persone condannate per aver impedito e reagito un'aggressione fascista.
Mi piace guidare nei giorni di pioggia, quando come d'incanto il tergicristallo fa tempo col pezzo che sto ascoltando. Mi piace guidare nei giorni di pioggia, quando come d'incanto il tergicristallo fa tempo col pezzo che sto ascoltando. Anche riso uguale. Tu vuoi andare via? Sì. Vuoi andare in un posto qualsiasi? Milioni di chilometri miriadi di posti come questo, dai, fidati. C'è un proverbio cinese che dice prenditi bene, l'impiegato del mese sorride al capo in catene, l'immigrato alle prese con l'accoglienza, stop alle nostre frontiere, forse sparare conviene, le piccole e le medie imprese, largo le tue larghe intese, bilancio le entrate e le spese, tutti con troppe pretese, tipo alla fine del mese. Tranquilli che non è una gara, vai impara se conti le attese, tipo quel cingalese con le rose sotto la neve, ti vede a tuo agio tipo sbirri in borghese. C'è un lavoro di merda, è il tuo capo cinese, c'è un lavoro di merda, è il tuo capo italiano, tanto ormai lo sappiamo, è palese, tutto il mondo è paese. Parla di equità, ce ne fosse la metà, saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà, sareste già da un pezzo prossimi all'arresto. E dice che non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Stanno i discorsi di qualcuno? Lampedusa è un villaggio turistico, i cinesi ci stanno colonizzando e ogni imam sta organizzando un attentato terroristico. Stanno i discorsi di qualcuno? Gli immigrati vengono tutti in Italia, qui da noi non c'è più futuro, guardi i laureati emigrati in Australia.
Beh, è troppo facile dire questi ci rubano il lavoro, devono restare a casa loro, che poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che papà compro oro. Ma pensa che se uno che non sa bene la lingua e non ha nessuna conoscenza riesce a fotterti il lavoro con questa facilità, ti servirebbe un esame di coscienza. Parliamo di accoglienza, di integrazione, di immigrazione, la prima emergenza in televisione, che poi non è tutta sta novità. Pensa a tuo nonno arrivato in Argentina col barcone, invece qui da noi non facciamo le moschee perché da loro non fanno le chiese. Italia e gli italiani, ho sentito dire al bar, e se non sbaglio il bar era cinese.
Chi dice che non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Chi dice che non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Chi dice che non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Chi dice che non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Ah, parla di equità, ce ne fosse la metà saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà sareste già da un pezzo prossimi all'arresto. E
eccoci qua, si rientra in voce dopo la pausa musicale, è sempre la stampa rassegnata di Radio Wombat e andiamo a Pontassieve, forse sarebbe più corretto dire che ci torniamo perché già la settimana scorsa avevamo dato la parola ai compagni e alle compagne, agli studenti e alle studentesse del collettivo Rosso Vivo che proponevano un presidio di protesta contro quella che è la serie di magagne da parte del governo che hanno impedito fin qui il ritorno a scuola in presenza e in sicurezza, e che iniziativa che purtroppo è saltata per il maltempo e che invece si realizza questa mattina. Siamo in collegamento nuovamente con loro per sapere come sta andando, quali sono state, se ci sono state, le evoluzioni dalla settimana scorsa a questa, e ovviamente insomma per raccontare sempre la vicenda della scuola nell'area metropolitana fiorentina, per quello che la lega al complesso delle altre questioni, soprattutto quella del trasporto pubblico locale che gli studenti e le studentesse del collettivo Rosso Vivo mettevano al centro del loro ragionamento la settimana scorsa e che continuano a mettere al centro. E diciamo, mentre avanza l'ansia da acquisti natalizi, la voglia di normalità, intendendo con questa la normalità capitalistica fatta di acquisti sotto le sante feste, e quindi ci mancherebbe altro di doverli in qualche modo limitare o impedire, e invece si continua a impedire il diritto allo studio, all'istruzione, e una generazione resta sacrificata stando a casa con gli schermi accesi e le emozioni e i corpi spenti. A voi la parola per sapere appunto come sta andando e raccontarci tutto quello che vi sembra il caso di far uscire dalle vostre vertenze e dalle vostre proteste.
Sì, ciao a tutti, mi chiamo Noir e oggi col collettivo Rosso Vivo siamo davanti al comune di Pontassieve con questo presidio che segue l'onda dell'iniziativa lanciata dalla Proprietà alla Scuola e di altri collettivi studenteschi, ovvero quelli di seguire la didattica a distanza in presenza. A differenza di altri collettivi, noi non manifestiamo davanti a nessun istituto ma davanti al comune appunto di Pontassieve, questo perché non siamo un collettivo studentesco, ovvero non rappresentiamo un singolo istituto ma rappresentiamo tutti i ragazzi e le ragazze del Val d'Arno, delle varie province. Quindi anche in questo presidio troviamo studenti e studentesse non solo medi ma anche universitari, non solo di Pontassieve ma anche di altri comuni.
Ciao, io sono Pietro e appunto, come ha già detto Anwar, noi oggi siamo davanti al comune di Pontassieve a seguire la didattica a distanza, una didattica che abbiamo già visto non funzionare, soprattutto per chi come noi vive nelle province, magari anche in campagna, dove non c'è un internet efficace, quindi è impossibile collegarsi alla lezione, oppure appunto non c'è un internet efficace, oppure chi non ha gli strumenti per seguire questa DAD. E appunto si sta avvicinando il rientro e noi pretendiamo un rientro in sicurezza.
E un rientro in sicurezza, io sono Emma, e comunque come diceva Pietro, un rientro in sicurezza sì, per quanto riguarda anche ovviamente all'interno delle scuole, ma anche per quanto riguarda i mezzi di trasporto. quindi soprattutto qui in provincia abbiamo mezzi di trasporto che non funzionavano già prima, quindi prima della pandemia, quindi erano mezzi vecchi, ce n'erano molto pochi, non si riusciva a rispettare un minimo di distanza, ma anche semplicemente di comodità all'interno già prima, quando insomma non dovevamo rispettare tutte le regole che ci sono adesso, figuriamoci in questo momento in cui davvero non è possibile stare vicine, non è possibile fare come prima, insomma. E quindi pretendiamo che i mezzi prima di tutto vengano aumentati, perché ne servono di più, e che all'interno dei mezzi quindi vengano rispettate le regole, le norme, perché questo fornirebbe sicurezza sia agli studenti, ovviamente, che dalle province si muovono verso le grandi città, ma servirebbe anche per i pendolari, quindi gli insegnanti e tutti i vari lavoratori che dalle province si spostano verso Firenze in questo caso, o insomma altri luoghi. Quindi serve maggiore sicurezza e serve un'attenzione da questo punto di vista molto più elevata.
Sì, perché veramente non è possibile dentro una scuola, ci siano regole parecchio a contentino, ma può essere banalmente non poter prendere le merendine nelle macchinette per evitare assembramenti, o dover fare lezioni in classe quando poi si esce tutti quanti alla stessa ora, cioè tipo, si esce tutti quanti all'una, si esce tutti quanti all'otto, senza alcuna divisione in orario alto, e quindi si trova in più di 1200 davanti a un cancello, annullando, cioè rendendo inutili quindi tutte le precauzioni precedentemente prese all'interno delle scuole. Mm-hmm. Stessa cosa ovviamente si vive anche dentro i mezzi pubblici.
Esatto.
Come dicevi anche te, cioè si sta vivendo adesso a Natale, no? Questa regola, questo piacere momentaneo, no? Di poter acquistare, di poter comprare, come se una situazione come questa potesse, cioè se fosse davvero questa la necessità prioritaria. Ci troviamo in un'epoca, in un periodo, in una cultura proprio che pensa solamente al piacere istantaneo, e mentre adesso si sta facendo, siamo tutti contenti, sta tutti chiedendo la possibilità di poter fare acquisti a Natale, noi come studenti, come ragazzi, ci siamo privati del futuro, di un futuro, ovviamente non potremo seguire le lezioni in maniera corretta in presenza, ma dovendoci accontentare di fare video lezioni fredde e distanti in questa maniera, semplicemente perché non c'è l'interesse dietro di sistemare questo problema.
Esatto, quindi comunque vi ringraziamo davvero tanto per l'opportunità che ci avete dato e per aver fatto sentire la nostra voce, anche se da lontano, come Pontassieve. E niente, anche questa seconda volta, dato che la prima volta pioveva, ci è stata di grande aiuto davvero. Grazie mille e speriamo a presto.
E buon ascolto.
E allora grazie agli studenti e alle studentesse del collettivo Rosso Vivo, di cui avete sentito orora le voci, che erano, diciamo, in presa diretta, anche se, lo dico per per evitare confusioni sui tempi, chi segue la nostra trasmissione lo sa, i materiali che passo e che vengono passati spesso sono raccolti in momenti diversi della settimana, anche questo è il caso, perché le voci degli studenti e delle studentesse che avete orora ascoltato sono state raccolte in presa diretta lunedì, quando si è svolto il loro presidio, mentre la trasmissione che stiamo facendo va in diretta martedì. Quindi, insomma, per non fare confusione, l'iniziativa, a chi fosse interessato, la volesse per qualunque ragione ricercare o altro, si è svolta di lunedì 14 di dicembre. Andiamo avanti, l'ho detto anche perché stiamo per fare di nuovo un salto temporale, come avevo premesso all'inizio della trasmissione. Il fine settimana passato, quello diciamo del sabato 12 di dicembre, oltre alla piazza mattutina in ricordo della strage di Piazza Dalmazia, di cui abbiamo parlato in inizio trasmissione, ha visto anche il presidio nel pomeriggio, lanciato dalla rete Ogni Giorno è il primo maggio, in favore di una ipotesi di reddito universale che vorrebbe in qualche modo sparigliare le carte negli assetti di potere e nelle gerarchie sociali post pandemia, per redistribuire la ricchezza a favore di chi non ce l'ha e probabilmente non ce l'ha mai avuta. ci siamo stati, come stampa rassegnata, abbiamo portato con noi il nostro bravo registratorino e abbiamo approfittato per fare una piccola intervista all'interno di questa più grossa cornice che vedeva lavoratori e lavoratrici di vari settori, di varie appartenenze e provenienze, per parlare con i lavoratori dell'ATAF. Non casualmente, perché la questione dei trasporti, come appunto hanno ribadito anche poc'anzi gli studenti e le studentesse del Valdarno, resta centrale dentro le nostre aree metropolitane per garantire diritti di ogni genere e natura, da quello alla salute a quello alla mobilità. A loro la parola per quello che ci siamo detti lì in quella piazza, con la presa diretta di quello che è stato sabato 12 dicembre nel pomeriggio.
Allora, Radio Wombat qui direttamente al presidio per il reddito universale lanciato dalla rete ogni giorno il 1° maggio dei sindacati di base, i lavoratori e le lavoratrici dell'ATAF che il 15 di dicembre davanti al deposito di Viale De Mille lanciano un presidio. Lo sentiamo dalla loro viva voce, cosa succede e perché?
Ma intanto siamo davanti a protestare di fronte alla sede, perché un'azienda che continua a rimanere in pareggio magari quest'anno ha già detto che nei prossimi mesi i vari salari di secondo livello e monetari e vari riconoscimenti economici che possono essere dovuti al fatto dei lavoratori hanno lavorato tutto l'anno eccetera non verranno riconosciuti. Questo è già stato detto chiaramente. È chiaro che noi in questa maniera non possiamo accettare una cosa del genere, infinito anche perché durante la pandemia i lavoratori hanno espresso il massimo che potevano fare per la sicurezza dei cittadini, per garantire un minimo di trasporto. Quindi, e poi soprattutto anche perché un'azienda in questi anni non ha fatto altro che tagliare diritti e assumere gente precaria. Abbiamo autisti ormai distaccati da anni, nell'ultimo le assunzioni interinali e distaccate, quindi Bus Italia qui prende tramite le agenzie interinali dei lavoratori che vengono poi direttamente optati a lavorare all'ATAF con salari ridicoli eccetera eccetera. È chiaro che questi minimi salariali che la gente si aspettava il prossimo anno vanno a incidere molto sul reddito delle persone. Magari c'era persone che si speravano in queste 500, 700, 1000 euro e potevano essere di incentivo, vengono completamente tagliate. Non ci scordiamo che ATAF negli anni scorsi ha fatto fior fiori di bilanci, non ultimo di 3 milioni e mezzo dell'anno scorso, quindi quest'anno forse arriverà in pareggio e nonostante questo non vengano riconosciute queste, diciamo, corrispettivi salariali di secondo livello. Credo che la cosa più importante è anche i giovani di oggigiorno vengono sfruttati e non per questo lascio la parola a uno di questi giovani in questo momento, è quello che più di tutto viene sfruttato per il lavoro.
Quindi praticamente quello che ci ha detto Alessandro, che è una voce nota a Radio Wombat, è una gerarchia tra lavoratori per cui chi è più anziano mantiene le proprie buste paga, i propri corrispettivi, e i più giovani no, quindi c'è proprio un aspetto generazionale, anagrafico se vogliamo.
È una strategia che è a tutti i livelli, non soltanto all'ATAF. I giovani sono la nuova carne da macello, si assumono con contratti spesso a tempo, quasi sempre con stipendi da fame, e quindi sulle prossime generazioni il futuro incombe molto molto funesto. Ecco perché noi si raccoglie semplicemente il disagio di queste persone, che è anche il nostro, perché anche quelli vecchi come me, come Alessandro, anche se sono più di 30 anni, 20, 25, 30 anni che sono in azienda, si guadagna stipendi che sono paragonabili a quelli di un operaio comune. Non è che più che ci sia la qualifica dell'autista non c'è più, non esiste più. E i nuovi assunti sono veramente clamorosi, perché col lavoro che facciamo, guidare un autobus in una città con tutte le responsabilità che sono comunque a carico personale, mai a livello aziendale, a guadagnare 1200 euro e lavorare sabato e domenica avendo soltanto 84 giorni di riposo in un anno, comprese le feste, credo che in pochi posti si lavori in questa maniera, in queste condizioni. E pensate bene che questi vi portano il figliolo a scuola, vi portano le persone anziane, cioè sono, ci si affida a delle persone che dovrebbero essere qualificate e giustamente ben retribuite, con stipendi da 1.100-1.200 euro si fa solo la fame.
Senti Antonio, come ci si sente a lavorare insieme a compagni, colleghi e colleghe quando poi si è trattati come ragazzini più piccoli, quando si prende meno? Qual è il sentimento?
Come ci si sente? Precari, ci si sente in discussione, ci si sente di serie B, ci si sente insoddisfatti perché si hanno ovvie difficoltà a pagare affitti, a riuscire ad arrivare alla fine del mese e no, tutto ciò non va bene perché si crea una disparità. Poi a fronte di tutto questo l'ATA, da quando è passata la privatizzazione sotto la gestione di Bus Italia, non ha fatto altro che aumentare le disparità a vantaggio dei loro profitti, alimentando disagio e precariato che lo vediamo ora con gli ultimi umilianti contratti interinali da poco più di un mese e mezzo. Quindi ci sono ragazzi che tramite agenzie interinali, non so qual è il nome dell'agenzia, poi tra l'altro stiamo parlando di Bus Italia che è un ramo di Ferrovie dello Stato, quindi anche il solo fatto di affidarsi alle agenzie interinali piuttosto che e insomma è un po' far ridere per non piangere. E quindi ad oggi abbiamo ragazzi venuti dalla Sicilia che ha lasciato le famiglie per ribaltarsi all'improvviso a Firenze a pagare affitti di stanze, perché qui con l'affitto che passa ATAF si pagano a stanze e si convive a 40 anni fra lavoratori, e nonostante ciò a fine mese non avanza nulla, e oltre il danno alla beffa questi ragazzi fra un mese e mezzo non sapranno se potranno avere ancora un lavoro o se dovranno tornare a casa per non aver fatto praticamente nulla nella loro vita, se non essere sfruttati e usati e utilizzati, come purtroppo ormai succede in troppi settori che una volta erano pubblici e ora prendono sempre più la tendenza ad essere di gestione privata per il profitto al privato.
E quindi mercoledì esattamente a che ora e cosa succede? Dove?
Mercoledì 15 alle ore 11 ci raduniamo in via dei Mille di fronte alla sede ATAF. Tutti i lavoratori, ATAF, distaccati Bus Italia, interinali, distaccati Citysite, per dimostrare a questa azienda innanzitutto che fra i lavoratori c'è unità e fra di noi non esistono per noi differenze fra lavoratori, a differenza di ciò che crea l'azienda. Per ribadire ancora una volta che non vogliamo vedere attaccati i nostri salari già insufficienti con tutti i loro trucchetti che hanno ingegnato nel corso di questi 7-8 anni di privatizzazione. Non abbiamo intenzione di vedere ancora una volta attaccati i nostri salari e non vedere riconosciute le nostre indennità, già che l'azienda, l'ultima beffa che ci ha sbattuto in faccia è quella di non volerci riconoscere un corrispettivo di risultato inerente all'anno in corso, nonostante tutti gli autisti abbiano sempre garantito il servizio durante i mesi della pandemia, anche a costo e con la consapevolezza di mettere a rischio la loro salute, ma soprattutto quella delle loro famiglie. Famiglie che ovviamente dovranno soccombere a queste carenze salariali che l'azienda minaccia da tanto tempo. E quindi ci raduniamo il martedì 15 dicembre alle ore 11 di fronte la sede ATAF di Via dei Mille.
Quindi l'appuntamento ovviamente è per tutti e per tutte, e oggi qui siamo alla manifestazione della rete Ogni Giorno il Primo Maggio, i vari sindacati di base di Firenze, e Antonio te sei l'unico, non nascondiamoci questo aspetto, i colleghi giovani, le colleghe giovani, come le stanno vivendo queste vicende? Le stanno subendo, ma c'è risposta, c'è attenzione, c'è partecipazione o no?
Allora diciamo che le cose sono state studiate bene dall'alto, c'è quasi una spaccatura all'interno dell'azienda, perché purtroppo hanno creato questa situazione lì dove si vive di illusioni, quindi da parte di Bus Italia, creando questi distaccati di Bus Italia e chiamando tanta gente dal sud che vive purtroppo una situazione di disoccupazione estrema all'interno dei propri territori, sono arrivati qui con la speranza un giorno di tornare nelle loro terre d'appartenenza. Quindi c'è sempre questo giochino qui, mettono in testa il pallino alla gente che un giorno probabilmente prenderanno appalti nei loro territori e li rimanderanno a casa, cosa non vera, e lo sanno benissimo autisti che sono qui da più di un decennio.
Da Napoli, mi sembra fosse.
Da tutto, dalla Basilicata, dalla Calabria, dalla Puglia come me. Veniamo un po' da tutte quelle regioni abbandonate dalle istituzioni, dove si è creato un alto tasso disoccupazionale e purtroppo a causa delle cattive abitudini che si vivono nelle terre meridionali, gli operai, in questo caso gli autisti, i lavoratori, sono facile preda delle illusioni di un'azienda che obiettivamente a conti fatti non ha fatto altro che speculare negli anni, e ad oggi se ne ritrovano i risultati: sempre meno diritti, sempre più precariato, sempre più disagio fra i lavoratori, ragion per cui ci vediamo costretti a dover manifestare il nostro dissenso.
Bene, e ci saremo sicuramente anche come Radio Wombat, quindi grazie a Antonio, a Alessandro, a Leonardo del Comas dell'ATAF qui dalla piazza Santa Croce.
Bene, anche questa pagina della nostra trasmissione la possiamo girare per andare verso l'ultima e la chiusura, se non prima di fare un salto ideale in Sanfrediano, dove continua l'attività della spesa alimentare, dei pacchi, della raccolta e delle realtà che la compongono e la stanno portando avanti. Ci sembra importante non tanto per contrapporre le storie di miseria all'euforia degli acquisti natalizi, ma proprio per ribadire che queste forme di solidarietà che si sono create magari in modo spontaneo, anche un po' sull'onda dell'emergenza durante il primo lockdown, invece si stanno stratificando, solidificando e prendono forme interessanti che crediamo siano meritevoli dei nostri microfoni. A voi la parola per raccontare come sta andando lì in Sanfrediano e Santo Spirito.
Ciao a tutte e tutti, grazie a Radio Wombat per lo spazio. Sì, noi come Sostegno Alimentare di Sanfrediano abbiamo iniziato le nostre attività a marzo. All'inizio si faceva la spesa per le famiglie in difficoltà del quartiere che non potevano uscire, poi ci siamo accorti che i problemi erano molto più profondi e abbiamo iniziato quindi a raccogliere cibo e donazioni dal quartiere per aiutare chi non riusciva a comprarsi da solo questi prodotti. Per far questo abbiamo ridato vita alla stanza dei bambini e delle bambine, che è uno spazio all'angolo fra Via del Leone e Piazza Tasso, un luogo che era rimasto chiuso, che è dell'istituzione e del comune, ma che era rimasto chiuso e che noi invece abbiamo riaperto per dargli questa funzione sociale di punto di presidio del quartiere per il sostegno alimentare, che è durato per tutta la prima fase del lockdown. Poi quando il lockdown è finito ci hanno chiesto di riconsegnare le chiavi, immaginando che avremmo terminato la nostra attività, invece noi abbiamo deciso di tirare dritto con questo progetto, perché ne abbiamo discusso assieme e ci è sembrato che l'emergenza sarebbe continuata anche dopo i decreti del governo, e che ancora più importante la comunità che avevamo creato, in cui ci prendevamo cura gli uni degli altri, le une delle altre, non doveva e non dovrà finire insieme all'emergenza, ma è un progetto a lungo termine che ci pare giusto continui a tenere solidi i legami del quartiere. E quindi con questo gruppo abbiamo deciso di continuare. Ora ci troviamo in questo gruppo in cui insieme volontari e volontarie, famiglie in difficoltà e tutta una rete di quelli che abbiamo chiamato esercizi solidali si ritrovano, discutono insieme, si aiutano a vicenda, anche grazie al sostegno di altre associazioni, dai bianchi del calcio storico agli amici dei Nidiaci che gestiscono un parco pubblico e nulla, e questa comunità è aperta anche a chiunque altro fra gli ascoltatori e le ascoltatrici voglia dare una mano, ci potete trovare di persona alla stanzina dei bambini e delle bambine lì all'angolo con Piazza Tasso, oppure se qualcuno volesse fare una donazione vi leggo l'IBAN con calma, che è a lungo come tutti gli IBAN. Allora sarebbe IT per Italia 08 G di Genova 07 60 10 28 00 00 00 erano 6 zeri 20 26 75 06 è intestato all'Associazione Periferia al Centro, cui ci appoggiamo e che ringraziamo, e come causale si può scrivere Sostegno Alimentare San Frediano. Grazie a tutte e tutti, spero di vedervi anche di persona.
Luca, grazie a te, e insieme a te grazie a tutti e a tutte le altre voci e presenze di questa trasmissione. Dalla stampa rassegnata di questa settimana è davvero tutto. Un saluto a tutti e a tutte voi, alla prossima settimana. Ciao!